Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi del simbolo della fedeltà per antonomasia. Certo, ovvio, sto parlando del cane. Chi altri può donarci tanto amore e generosità come un cane? Chi ne ha uno o chi lo ha avuto lo sa molto bene. Ma vi siete mai chiesti come mai i cani siano capaci di dimostrare il loro affetto e la loro assoluta dedizione più di ogni altro animale? Allora, una ricerca ci spiega il perché. La rivista Science Advance ha recentemente pubblicato uno studio secondo cui la risposta è nel patrimonio genetico, cioè nel DNA. Nei cani sembra proprio che ci sia il gene dell'ipersocievolezza. E del DNA ne parliamo tra poco, ma per spiegare il motivo per cui appunto i cani hanno questo patrimonio genetico, dobbiamo tornare un attimo indietro nel tempo. E questo piccolo excursus ce lo offre niente po' di meno che Conrad Lorenz. Allora, sembra che tra uomo e cane nell'antichità ci sia stato un incontro magico. Dunque, gli uomini millenni fa erano cacciatori e ammazzavano le loro prede. Le squartavano e lasciavano ovunque le loro viscere. Appena uccise le prede, poggiavano le loro armi ed iniziavano a nutrirsi. Ma lì vicino, poco distante, ci sono degli sciacalli che si muovono in branco proprio come i cacciatori. Fanno squadra uomini e animali, ma non ne sono ancora consapevoli. Gli sciacalli sanno che da lì a poco gli uomini se ne andranno e che qualche brandello di carne rimarrà anche per loro. È per questo che continuano a seguirli. Poi, un giorno, prosegue Lorenz, uno degli uomini si avvicina agli sciacalli, ma rimanendo prudentemente lontano. Prova a dar loro da mangiare. Di tanto in tanto continua a deporre un pezzetto di carne sul suo cammino. I più saggi del gruppo lo criticano, lo prendono per pazzo, perché spreca del cibo prezioso, ma gli sciacalli comprendono la bontà di quel gesto e cominciano a proteggere il gruppo di uomini, diventando sentinelle fidate. E l'uomo incontrò il cane, così titola Lorenz. Da quel giorno nulla è più stato come prima. L'uomo ha iniziato a dormire tranquillo perché sapeva che qualcuno con il sonno un po' più leggero del suo lo avrebbe avvertito. Passano i secoli, ma il rapporto dell'uomo con il cane è sempre lo stesso, fedeltà assoluta. E forse questo è il motivo per cui questo animale continua a piacerci così tanto quando lo trattiamo come tale e non lo infiliamo in improbabili borsette. Amore e fedeltà sono le parole che meglio identificano i cani e appunto, tornando al DNA, l'ipersocievolezza è nei loro geni. Il cane è l'animale sociale per eccellenza, indipendentemente dalla razza a cui appartiene, dimostra sempre un attaccamento viscerale nei confronti del proprio padrone. E questo è una caratteristica che non si trova in altre specie animali, anche domestiche intendo. E i modi in cui i nostri cagnolini dimostrano il loro affetto sono davvero tantissimi. Scodinzolano quando ci vedono dopo una separazione, breve o lunga che sia, non fa differenza. Eh sì, perché loro non hanno il nostro stesso concetto del tempo. Ti leccano la faccia, ti saltano addosso, si accucciano ai tuoi piedi. In sostanza, l'animale domestico considera il padrone il suo capobranco, la sua guida, la sua famiglia. E infatti è sbagliato usare la parola padrone. Si tratta di un rapporto di appartenenza che va ben oltre.
King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went sniffing and he would go, was the best old hound dog I ever did know. I had a dog and his name was King. The dog about everything. There in my truck, the dog and I. Then one day the king up and died. Then I thought about the times we had. Once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me. But that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and he would go, was the best old hound dog I ever did know. A friend of mine never knew a dog that
everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history.
Hanno analizzato il comportamento di alcune razze di cani e lupi e sono arrivati alla conclusione che il patrimonio genetico dei cani ha subito molte mutazioni rispetto a quello dei lupi. Sembra sia mutato soprattutto il gene responsabile della personalità e del carattere. Nell'uomo la mutazione di questo gene può portare alla sindrome William-Barré, che comporta un ritardo mentale, di conseguenza una maggiore espansività. Questo significa che uomini e cani utilizzano gli stessi geni per il comportamento sociale e forse è per questo che sono legati in maniera così indissolubile. La generosità e la fedeltà dei cani è spesso superiore a quella di noi esseri umani. Come disse Mark Twain, in paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, il tuo cane entrerebbe e tu rimarresti fuori. Volete qualche esempio della loro superiorità rispetto a noi umani? Allora, sulle montagne delle Filippine, un meticcio ha fermato abbaiando insistentemente un motociclista e lo ha portato in una discarica dove giaceva un neonato abbandonato. A St. Louis, un bimbo uscito di notte in strada è stato ritrovato la mattina successiva scortato da un grosso pitbull randagio. Quando hanno soccorso il bimbo, il cane si è allontanato in silenzio. In Alabama, una bimba di 4 anni si è persa in un bosco ed è stata ritrovata dal suo cagnolino che l'ha, pensate, sorvegliata e riscaldata per 2 notti e poi è andato incontro ai soccorritori e li ha condotti dalla piccola. Questi sono alcuni esempi, ma infiniti sono i casi in cui i nostri fedeli amici dimostrano di avere uno spirito elevato, una fedeltà incrollabile, un amore incondizionato, rapporti che perdurano anche oltre la morte. Esistono molte storie divenute famose, magari perché narrate in film, romanzi, documentari, storie simbolo che il lutto non è prerogativa degli esseri umani e che la morte non è in grado di rescindere uno dei legami più autentici, quello tra il cane e il suo padrone. Beh, la storia più famosa, la conoscerete sicuramente, è quella di Achiko, che è avvenuta in Giappone, anche se il film con Richard Gere è ambientato in una città degli Stati Uniti. Beh, per 10 anni dopo la morte del suo padrone, Achiko, cane di razza Akita, continuò a recarsi alla stazione del treno ad attendere il ritorno del suo padrone, un professore universitario morto di infarto. Ogni giorno, per 10 anni, anche se gli avevano trovato un'altra casa, un'altra famiglia, niente, Achiko fuggiva per andare alla stazione sperando di veder scendere il suo padrone. Achiko morì nel 1935 all'età di 13 anni e una sua riproduzione è in mostra al Museo Nazionale di Natura e Scienze di Tokyo, mentre alla stazione di Shibuya c'è una statua in bronzo in suo onore, posizionata dove il cane attendeva ogni sera fino alla sua morte. Altro cane passato alla storia è stato Bobby. Era, pensate, il 1850, quando John Gray arrivò ad Edimburgo con la moglie e il figlio. Siccome non riusciva a trovare lavoro come giardiniere, si unì alle forze dell'ordine come guardiano notturno. Però le sere d'inverno erano lunghe e così John, per avere compagnia, prese un piccolo Skid Terrier che chiamò Bobby perché appunto era il suo cane da guardia. Per 8 anni i due lavorarono insieme, fianco a fianco, finché John non morì di tubercolosi e fu sepolto nel cimitero di Kirkgard. Ma Bobby gli restò fedele e non lasciò mai la sua tomba, mai, nemmeno con le peggiori condizioni atmosferiche. Il custode del cimitero provò più volte ad allontanarlo, ma alla fine si arrese e gli costruì un riparo. Beh, Bobby rimase lì per 14 anni e morì nel 1872.
Chi mi dice ti amo? chiamato il cane, escluso il cane, tutti gli altri sono cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda con le loro facili soluzioni.
Di storie meravigliose ne abbiamo tantissime anche qui in Italia. Ad esempio, il volpino Stefano a Caltanissetta ha atteso per 3 anni il suo padrone, morto per un infarto all'ospedale Mazzarino. È diventato quindi la mascotte del nosocomio, però nessuno è riuscito ad adottarlo perché non lasciava mai i giardini, e così gli infermieri gli hanno procurato una cuccia e lo hanno nutrito finché non è morto. E poi Nicoletta, una cagnolina che ha abbigliato la tomba del padrone nel cimitero di Ischia, pensate, dal 2009 al 2019, finché non è morta. E di storie simili ce ne sono tantissime, tutte meravigliose e affascinanti. I cani ovviamente sono diversi da noi, fisicamente e psicologicamente, non hanno la facoltà di esprimersi con la parola e non sembrano quantomeno interessati alla cultura, eppure molte persone, me compresa, considerano i cani come membri della propria famiglia. Ed è per questo che diversi scienziati si sono interessati al particolare legame tra uomo e cane e hanno iniziato a raccontare come nasce questa amicizia. Svezia. Lo hanno fatto su articoli pubblicati da istituti universitari come il Max Planck Institute per l'antropologia evoluzionistica di Lipsia oppure il Xania di Budapest. Allora, sembra che i cani che vivono in famiglia riescano egregiamente a seguire i gesti del padrone, si chiama pointing, e che insieme vivano praticamente una relazione di attaccamento che è molto simile a quella tra mamma e bambino. L'uomo e il cane godono l'uno della compagnia dell'altro, trovando mutuo supporto. Spesso questo si vede in situazioni rischiose. E la relazione di attaccamento poi è la base della cooperazione, sì, perché noi umani aiutiamo i cani a muoversi nella società moderna, ma loro ci aiutano quando manchiamo di specifiche abilità, e pensiamo ad esempio ai cani guida per le persone non vedenti, che sono semplicemente fenomenali. E inoltre i cani, se maltrattati, dimostrano a volte sintomi psicologici simili a quelli dei bambini che hanno sviluppato una relazione di attaccamento insicura con le figure di riferimento. Le ricerche hanno anche dimostrato che i cani possono facilmente adattarsi alla vita di famiglia grazie proprio alle loro abilità attentive, quindi alla sensibilità ai metodi comunicativi e al comportamento emotivo umano. In modo molto simile agli esseri umani, i cani tendono ad esprimere le emozioni attraverso delle vocalizzazioni, quindi sembrano reagire alle sfumature emotive del pianto o anche alle parole di noi umani, e sono bravissimi ad imparare attraverso l'osservazione, e questo gli permette di seguire le regole della vita domestica. Il cane è una specie davvero unica nel mondo animale, proprio perché ha capito come unirsi e adattarsi ad una comunità di un'altra specie, e questo è segno di competenze sociali davvero sofisticati. La competenza sociale è appunto l'abilità degli individui di armonizzare i propri bisogni ed aspettative con il gruppo. studiosi hanno appurato che i cani posseggono la competenza sociale, quindi il padroneggiare una serie di abilità complesse come generare attaccamento, regolare l'aggressività, imparare a seguire le regole, fornire assistenza e partecipare alle attività del gruppo. Queste capacità dei cani, quindi riuscire a creare una sorta di ponte con l'umano, sono dovute chiaramente a delle modifiche significative nei loro geni nel corso dei secoli di addomesticazione. Il legame di attaccamento, simile abbiamo detto a quello tra una madre e il neonato, è stato dimostrato dagli scienziati tramite la Strange Situation, che è un test standard attraverso il quale hanno appurato che i cani non interagiscono volentieri con gli estranei in assenza del loro padrone, e questo indica che vedono praticamente nel proprietario un rifugio sicuro in caso di potenziale pericolo. Tra l'altro questo test è stato ripetuto con altre specie animali come i lupi ad esempio, e i risultati non sono stati affatto gli stessi. La relazione di attaccamento può essere, come per i bambini, anche di tipo insicuro. Quando i proprietari sono anaffettivi, i loro cani sono propensi a sviluppare ansia da separazione, abbaiano incessantemente mentre sono lasciati soli, cercano di scappare oppure fanno i propri bisogni in casa. Addirittura uno studio del 2011 della etologa Konok ha mostrato che quando separati dai propri umani, i cani rimangono vicini alla sedia sulla quale si siedono solitamente i padroni e non si muovono di lì. Noi spesso crediamo che i cani siano felici, tristi, arrabbiati, gelosi, proprio come noi, ma l'emozione provata dal cane non ha lo stesso significato che intendiamo noi. Forse per le emozioni più istintive, sì, tipo la felicità o la paura, ma non per quelle più complesse, come ad esempio il senso di colpa. Noi ci sentiamo in colpa quando violiamo una regola sociale, ad esempio il furto. I cani, secondo i test eseguiti dai ricercatori, associano invece il senso di colpa alle sgridate dei loro padroni, quindi reagiscono praticamente al comportamento del proprietario piuttosto che essere consapevoli della trasgressione. Pensate cosa hanno scoperto. Lo sguardo tra uomo e cane favorisce la produzione di ossitocina, l'ormone della tenerezza. Dagli occhi del tuo cane, quando ti guarda, trapela amore sconfinato. Al tuo cane non interessa se sei bello, se sei brutto, spettinata, truccata, non gli interessa la casa lussuosa, il vestito firmato o la macchina costosa, non gli interessa se sei ricco o povero, intelligente o imbranato, lui ti farà sentire unico al mondo, insostituibile e speciale.
Se scegli me in questo serraglio, considera che non sopporto il guinzaglio, randagio sì. Se non mi vuoi, lasciami qui. Mio Dio, le botte, nessuna pietà, questo è ciò che mi spetta per la mia fedeltà. Senza un pedigree non sei nessuno qui. Lancia il tuo sasso laggiù, non ho più fiato, non corro più. Festeggiarti e difenderti ormai, come potrei? Tutta la vita in un angolo, peloso angelo. Sole, pensaci tu, illumina gli uomini, scaldali chi riserva gli avanzi iniqua come con voi, di carezze e silenzi è possibile che giustizia qui non c'è. Tatuati e schedati ci vuoi, per sesso, razza, bellezza, età, selezioni anche fra i figli tuoi, che crudeltà. Hai mai provato a comprenderci? Almeno provaci. Cuori senza magia, di soffocanti collari, piena la via. Quanti padroni perdonerai per non lasciare.
La vita dei cani è troppo breve, questa è la loro unica vera colpa. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!